Pochi secondi alle 8.30, Roberto Porta, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Modem parte da una partita per fare altro.
Per parlare di tutto ciò che non è calcio, relativo a una partita del pallone dopo Francia-Marocco di ieri. Questo è il nostro tema oggi.
Buon ascolto e buona puntata.
Sette e venti con Confo, Hyundai e Ochsner Sport.
Modem.
Able for the national anthem of France.
Però Francia, ancora Griezmann che entra nel rigore, palla dietro, Mbappé ci arriva in un primo momento e poi altra conclusione deviata da Giroud, non è finita, altro tentativo, sì, la Francia va in vantaggio.
Francia-Marocco era una partita sì storica per la presenza di una squadra del continente africano in semifinale, ma anche una specie di derby visto il passato coloniale e l'importante comunità marocchina in Francia.
La copertina di oggi ci riporta alla sfida di ieri tra Francia e Marocco. La squadra transalpina si è qualificata per la finale, ma la cavalcata marocchina in questo mondiale rimarrà a lungo nella memoria di molti, anche di chi normalmente non segue quanto succede nel mondo del pallone. E sì, perché il Marocco ha destato sorpresa, mai una squadra africana, araba e musulmana era arrivata così in alto. I leoni dell'Atlante hanno saputo stupire e unire in uno slancio sportivo ma anche identitario quella parte del mondo che vive nella fatica, nella povertà e nella continua rincorsa di un riconoscimento sociale. Una partita che ha emesso il suo verde sportivo, ma è che anche un significato che va ben oltre lo sport, anche perché tra Francia e Marocco c'è di mezzo pure un passato di stampo coloniale e un presente fatto di immigrazione. In Francia un immigrato su cinque viene proprio dal Marocco e quella marocchina che vive in Francia è la comunità più numerosa al di fuori dei confini nazionali marocchini, appunto. Benvenuti a Modem, io sono Roberto Porta, con me in regia Laura Dick e questo è il nostro tema di oggi. Tutto ciò che non è calcio dentro questa partita di pallone. Più di un derby, un intreccio di destini. Basti pensare che 13 giocatori della nazionale francese hanno origini africane e altrettanti giocatori marocchini sono nati in Europa. Ma prima di affrontare queste tematiche ci colleghiamo con Parigi, con il nostro collaboratore Davide Mattei. Buongiorno Davide. Affidiamo a te la cronaca del dopo partita, Davide. Nella capitale Parigi erano temuti disordini che però non ci sono stati, insomma una notte tranquilla nel dopo partita.
Io ero lì, ero sugli Champs-Élysées, direi che sia stata piuttosto una festa grande con pochi d'artificio, petardi, grande mobilitazione anche delle persone andate a piedi, soprattutto anche in macchina, ma non c'è stata la violenza che era tenuta dalle forze dell'ordine, dei poliziotti che peraltro erano presenti come forse non mai, neanche quando sono stati i gilet gialli così in forte sugli Champs-Élysées, c'erano file di cellulari a destra e a sinistra e al centro proprio su questi viali. Questo ha aiutato anche a mantenere l'ordine. Erano 2200 i poliziotti, quindi davvero uno spiegamento molto ingente, e ci sono stati comunque un centinaio di fermi, questo sì, qualche scontro verso veramente la fine di questa festa, ben passata la mezzanotte, ma direi che ieri sera sia stato davvero un festeggiamento all'insegna della gioia e tutto pacifico.
Sì, ricordiamo che in particolare dopo Marocco-Belgio c'erano stati disordini a Bruxelles, soprattutto scontri e scene di guerriglia urbana. In quell'occasione Davide Mattei, questa volta nel dopo partita, è prevalso il motto "Siamo fratelli".
Devo dire che mi ha fatto molto piacere ieri sera vedere la Francia più bella in piazza, la Francia quella multietnica che è rappresentata nell'Equipe de France, e sembra un po' quella Francia del 98, la Francia di quell'unione abbastanza unica che c'era stata, che si era un po' persa. Ieri sera è sembrato davvero ritornare fuori. Io ho seguito la partita in un ristorante marocchino, vi dico solo che è finita, c'erano più francesi che marocchini, è finita con una ragazza che è salita in sedia con una maglia al Marocco, una bandiera della Francia, e sventolava entrambi tra gli applausi di tutti. E anche dopo, sugli Champs-Élysées, c'erano bandiere dell'Algeria, qualche bandiera del Marocco, e ho sentito persone davvero di qualsiasi provenienza felici di essere in finale, e che adesso pensano solo alla terza stella della Francia. Quindi davvero un bel momento, e fa davvero piacere dopo il Covid, dopo gli attentati, dopo i gilet gialli, fa davvero piacere vedere anche la bella Francia in strada.
Terza stella per la Francia, la prima appunto nel 98, quando i transalpini vinsero il loro primo mondiale. Davide, un'ultima domanda: il presidente Macron era ieri allo stadio in Qatar e alla fine della partita ha fatto i complimenti ai suoi, ma ha anche scritto su Twitter che i marocchini hanno scritto una pagina di storia del calcio. Cosa dire di queste parole? Insomma, parole di circostanza, oppure c'è un riconoscimento che va oltre il puro aspetto sportivo?
Macron è un diplomatico, è il capo di Stato, quindi evidentemente è sempre molto attento, in particolare attento con l'ex colonia, col Marocco ha un coloniale più breve, una quarantina d'anni di protettorato, non è certo l'Algeria, ma rimane comunque in qualche modo appunto un paese che la Francia ha dominato. Quindi Macron è particolarmente attento, c'è un processo aperto appunto sulla decolonizzazione alla quale il presidente tiene molto, quindi evidentemente ci sono delle parole anche di circostanza, parole diplomatiche. È anche vero che Macron è un grande appassionato di calcio, quindi ieri sera l'abbiamo visto seguire con emozione, abbiamo visto che non è stata neanche una passeggiata per la Francia, che il Marocco ha avuto varie occasioni, e quindi sicuramente suo è anche un omaggio vero, sentito, a quello che dicevi prima, alla prima squadra africana a arrivare in semifinale di un mondiale. Quindi c'era sicuramente anche da parte sua del qualcosa di vero, qualcosa di sentito di un appassionato di calcio.
Ecco, fin qui il dopo partita in Francia da Parigi con Davide e Mattei. Grazie, ti lasciamo ai tuoi impegni, sappiamo che devi realizzare un servizio per il telegiornale. Buona giornata. Saluto ora il nostro altro primo ospite, Zuhir Louassini, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è giornalista e scrittore marocchino, la immagino un po' deluso del risultato. Il Marocco però ha comunque ancora la possibilità di giocarsi il terzo posto in questi mondiali, sabato contro la Croazia. Ma una squadra africana, araba e musulmana è arrivata in alto, mai così in alto. Insomma, il Marocco di questi giorni unisce tutto questo, l'Africa, il mondo arabo e il mondo musulmano. È possibile che una squadra riesca a fare tutto questo solo giocando a calcio?
Sì, beh, e questo dimostra anche che il calcio è qualcosa di molto importante nel nostro mondo moderno, e non è solamente uno sport, ma anche un fenomeno sociale da prendere in considerazione, no? E, no, sono un po' deluso, ma allo stesso tempo ho visto ieri le lacrime delle persone e mi sono detto che è molto significativo vedere come i nostri limiti di ambizioni si sono aumentati, perché se uno all'inizio del mondiale pensava che il Marocco potesse arrivare ai semifinali, nessuno ci credeva, ma oggi c'è gente che piange perché il Marocco ha perso in semifinali. Questo per me è molto importante, perché dimostra che gli africani, iniziando dal Marocco, non vedono perché non possono essere loro a vincere una Coppa del Mondo. Questo è un cambiamento storico.
Se l'aspettava che il Marocco potesse suscitare uno slancio appunto di unità araba, ma anche oltre il mondo arabo del genere?
Sì, no, ma non è la prima volta. Quando per esempio l'Algeria aveva vinto la Coppa d'Africa, i marocchini sono usciti per strada a festeggiare. Scusami. In tutto il Marocco. Significa che sì, se c'è una squadra araba che fa buoni risultati, in generale tutti gli altri arabi l'appoggiano. Questa è una cosa che non è la prima volta che è successo. Se c'è per esempio, non so, l'Egitto che fa dei bei risultati, in generale festeggiano anche gli altri paesi arabi.
Con noi anche Nacera Benali, buongiorno.
Buonasera. Buonasera Benali, buongiorno.
Buonasera Benali, scrittrice e giornalista algerina. Anche gli algerini hanno tifato Marocco, eppure Algeria e Marocco non hanno proprio rapporti facili. Ci sono relazioni di fatto congelate, c'è stata anche una guerra in passato. Insomma, in questo caso lo sport, il calcio sa unire.
Ma diciamo che per fortuna non c'è stata una guerra fra i due popoli, ci sono tensioni diplomatiche tra i governi perché c'è il conflitto nel Sahara occidentale e l'Algeria appoggia il diritto all'autodeterminazione del Sahara occidentale come lo stabilisce del resto l'ONU, però diciamo che i popoli maghrebini in generale sono molto vicini perché hanno molto in comune sia come storia che come sociologia. Sì, molti algerini hanno sostenuto il bel risultato che ha fatto la selezione marocchina in questo mondiale. Però c'è anche una parte dei maghrebini, compresi gli algerini, soprattutto gli intellettuali, che vedono in questa euforia verso il calcio, verso questi titoli, come un diciamo un sotterfugio che i governi locali e regionali usano un po' per in qualche modo anestesiare i popoli, per fare una diversione sui problemi veri, pesanti che vivono queste società, come la povertà, la disoccupazione. Ricordiamo che molti giovani maghrebini continuano a rischiare la vita nel Mediterraneo per andare in Europa pensando di trovare il paradiso, e questi sono danni sociali che rimangono, che il Marocco abbia vinto la Coppa del Mondo o no, i problemi sarebbero comunque rimasti. Per questo c'è anche una parte scettica delle intellettuali maghrebine che comunque da un lato dicono che è meglio così, perché qualsiasi vittoria sarebbe stata strumentalizzata dal governo marocchino per in qualche modo andare all'estero a mostrare il trionfalismo, mentre i problemi seri rimangono, perché va detto anche che lo sport, il calcio, se nei paesi democratici come in Europa è semplicemente un sport, nei paesi sottosviluppati, paesi che sono confrontati a problemi seri, è in qualche modo un oppio, un modo di addormentare un po' le masse per dargli in pasto questo titolo, questa coppa, per un po' non farli pensare ai problemi seri, allo scontento popolare. Ecco, diciamo che su questo c'è chi ha ridimensionato questo evento. Certo, noi siamo contenti per i vicini marocchini, per lo sport arabo in generale, però va anche ridimensionato, e va anche detto che ieri abbiamo visto una bella partita, che certo c'era di mezzo anche il fatto che molti giocatori, sia nella prima squadra che nell'avversaria, sono di origine immigrati o sono espatriati. Questa è la bella immagine da ritenere, nel senso che in Francia c'è una società multietnica, c'è veramente un melting pot molto importante.
L'intreccio di destini. Sì.
Esattamente questo, sì.
Vorrei tornare su un aspetto che lei ha sollevato, quello dei problemi economici e sociali. Zuhir Louassini, il Marocco è in forma calcisticamente, lo abbiamo visto, ma il paese, la popolazione non se la passa di certo altrettanto bene. Ci sono diffusi problemi economici e sociali, la pandemia ha lasciato il segno, quest'estate c'è stata anche una forte siccità, l'inflazione è attorno all'8%, insomma sono tutti aspetti, sì, una partita può farli dimenticare, ma che restano.
Vabbè, se uno vuole fermarsi su queste cose, io immaginavo che ero invitato per parlare di una partita di calcio, perché manifesta una Ma se andiamo verso discorsi ideologici, vabbè, ognuno ha il suo pensiero, ognuno. Certo che il Marocco ha dei problemi, ma che significa? Cioè, tutti i paesi arabi hanno i loro problemi, ognuno cerca di affrontarli a modo suo. Io sono tornato dal Marocco il 9 dicembre, ho visto un Marocco che si sta cambiando, socialmente sta cambiando, ho visto donne per strada che manifestano la loro gioia, ho visto un cambio storico, ho visto un paese che sta cercando di trovare la sua strada, ma questo non significa che in Marocco non c'è povertà, non c'è grandi differenze tra ricchi e poveri, non significa niente. Se noi ogni cosa la dobbiamo far diventare che il calcio è per far addormentare i popoli, questi sono discorsi carini che piacciono, però non è questo l'argomento. L'argomento è che c'è un popolo che con il calcio ha fatto dei passi in avanti. Cerchiamo di analizzare quello e cerchiamo anche di vedere l'unione tra gli arabi che si è manifestata, anche se molti dirigenti fanno di tutto per distruggere questa unione. Ci sono paesi che danno soldi a movimenti per distruggere altri paesi.
Ecco, restiamo a questa questione dell'unione perlomeno araba, ma tutta l'Africa ha seguito il Marocco e anche il mondo musulmano.
Ma questo...
Benali, una domanda a lei. Quanto conta il fatto che l'avversario fosse la Francia, insomma, ex potenza coloniale in buona parte della regione? Questo unisce per forza?
Sta parlando sì, con certo, me? Perché buonasera, Benali, Francia... Scusi. La Francia, dicevo, ha una storia un po' pesante con il Nord Africa, ma chiaramente di più con l'Algeria. Sarebbe stata la partita Algeria-Francia, lì diciamo che l'equazione avrebbe avuto tutto un altro significato, perché c'è un passivo pesante, c'è stata una guerra di liberazione contro il francese e c'è stato un colonialismo di fatto lunghissimo di 130 anni in Algeria da parte dei francesi. Non è la stessa storia con il Marocco. Esatto. Infatti sì, gli africani con questo mondiale, con queste partite, diciamo, tornano sempre a galla queste tensioni, questi rapporti, questo amore e odio tra la Francia e il resto dell'Africa, perché gli africani ovviamente molti vivono in Francia, sono integrati, sono di seconda e terza generazione, però molti anche soffrono di discriminazioni, si sentono esclusi. Per questo dicevamo ieri con altri colleghi che a guardare la squadra francese che ha segnato i due gol, solo a vedere il cognome, sicuramente non è un cognome francese, diciamo Doc, lo stesso allenatore di origini basche, perciò diciamo che, come dicevamo prima, è bello questo tutto questo multietnismo, chiaramente, però tornano sempre a galla e rapporti molto difficili, conflittuali, spesso tra Francia e le sue ex colonie sia arabi che africani. Comunque la cosa positiva da ritenere è che ovviamente noi non stiamo criticando né stiamo enfatizzando l'aspetto negativo, ma non possiamo neanche velarci la faccia e bisogna anche parlare dal lato culturale di questo fenomeno del calcio. Gli africani giocano a calcio da quando nascono, diciamo che prima cominciano a palleggiare una palla che a camminare, come del resto in Brasile. È un sport che porta gioia, che porta anche valore, perché in Algeria ci sono club, c'è una scuola di formazione del calcio dove riescono a inserire i giovani in difficoltà, giovani che soffrono della povertà, dell'esclusione sociale. È un bel fenomeno sociale da studiare, però va anche detto che noi siamo anche vigili, attenti, che questo rimanga semplicemente un sport e noi, il nostro sogno, noi intellettuali arabi, algerini, magribine, è che in futuro il calcio come rimanga un fenomeno circoscritto allo sport, come lo è nei paesi democratici. Per esempio, do un esempio: quando l'Italia è stata esclusa dal mondiale è stato un dramma, un'amarezza per tutti gli italiani, e poi la gente è passata ad altro. In Algeria è stata anche l'Algeria esclusa dal mondiale, però è stato quasi un dramma sociale, culturale, e noi abbiamo detto giustamente è un po' esagerato, dai, su, è solo un sport.
È solo un sport. Torno alla partita di ieri, Zuiri-Louassigny, Francia e Marocco, l'abbiamo detto, è forse più di un derby, un intreccio di storia e anche di storie, c'è di mezzo appunto un passato in cui il Marocco era un protettorato francese tra il 1912 e il 1956, non proprio una colonia. Quanto pesa ancora questo passato non lontano? Quanto la Francia viene ancora vista come uno stato che aveva invaso, occupato il paese?
No, ma come ha detto Nassira prima, la storia del Marocco è diversa di quello che è successo in Algeria. L'Algeria ha sofferto veramente la colonizzazione. Noi in Marocco non c'è questo rapporto così difficile. Io parlerei della seconda generazione, terza generazione di immigrati che vivono in Francia, che potrebbe essere analizzato, potrebbe essere ragionato perché le seconde generazioni e terze generazioni non si integrano o si integrano ma noi non li vediamo. Sono argomenti che l'Europa, che la Francia deve risolvere. Ma io ieri non ho visto né amarezza, ho visto una partita di calcio tra due paesi e che è finita come è finita, e la gente è uscita per strada in Marocco anche a festeggiare. Molti marocchini erano molto felici come il loro paese è stato rappresentato. Io insisto, ci sono momenti in cui si può ragionare e analizzare le situazioni economiche, sociali, quello che vogliamo, e ci sono momenti che bisogna vedere il fenomeno del calcio come fenomeno sociale, che anche fa uscire degli elementi molto, molto positivi. Sì. Marocco è l'unico paese, secondo me, che hanno festeggiato la loro vittoria, sia israeliani che palestinesi, e secondo me questa era una cosa molto interessante anche da sottolineare. E non c'è bisogno di avere una posizione politica per analizzare il fenomeno. Non sto dicendo chi ha ragione o non ha ragione, però analizzare una situazione parlando la festa di ieri o la festa di questi giorni della Coppa del Mondo, secondo me è molto, molto interessante.
Lei ha parlato degli stranieri in Francia, di seconda, di terza generazione. Saluto ora Antonella Tarquini, benvenuta.
Grazie a voi, buongiorno.
Collaboratrice dalla Francia, ma anche esperta dei paesi del Nord Africa. Cosa ti ha detto finora questa cavalcata del Marocco? E cosa vedi in quello che sta suscitando in questo momento nel mondo arabo, ma anche africano e musulmano in generale? Te l'aspettavi un fenomeno del genere?
Sì, me l'aspettavo, vedendo in Francia me l'aspettavo, perché la cosa che mi ha più colpito, a parte la bellezza della partita, che è stata veramente un grosso spettacolo, ma la cosa che mi ha più colpito è che tutta la tifoseria marocchina ha messo a tacere quelli che fischiavano la Marseillaise, e questo è un segnale di integrazione, di rispetto per il calcio, che è stato veramente incredibile. L'altra cosa che volevo sottolineare è che il calcio per gli africani, come hai detto una sera, sognano il calcio. Per loro, da quando nascono, sognano il calcio. Hanno avuto Zidane, hanno avuto Mbappé, che è nato e cresciuto vicino a Parigi, e quindi hanno degli esempi, dei miraggi, diciamo, dei miti da perseguire. Per loro il calcio è l'evasione, è la riuscita. Quindi c'è tutto un significato che non c'entra niente con i problemi sociali, certo legato ai problemi sociali, perché non hanno da mangiare tante volte, però per loro è il sogno, e quindi andare via anche attraversando in maniera drammatica il mare significa andare verso l'Eldorado, ma anche verso il sogno da realizzare.
Antonella Tarquini, Il dopo partita lo abbiamo sentito all'inizio della nostra puntata in Francia, è stato tranquillo, si temevano scontri, non per nulla c'era anche uno dispiego delle forze dell'ordine abbastanza impressionante, non era appunto certo scontato visto le due squadre in campo e le storie di queste nazioni, è stata una prova di maturità. Per come la vedi tu?
Sì, è stata una prova di maturità perché il dispositivo di sicurezza era colossale, però il problema è che in Francia, come in altri paesi, si teme sempre l'intrusione di casseur, di persone che approfittano di queste situazioni per creare troppo disordine. Questo non è successo, si temeva l'arrivo delle masse, dalle bandiere, che sono sempre quelle più drammaticamente e socialmente non inserite, invece tutto questo non c'è stato e questo è sicuramente un segno di grossa maturità, ma anche un segno di un'integrazione che tutto sommato, con tutte le difficoltà che ci sono state, con i problemi del terrorismo e con i problemi di gente che viene fermata, viene mandata via, eccetera, però tutto sommato questo non è successo, quindi io lo vedo, non sapevo per chi parteggiare, se per il Marocco o per la Francia, sono contenta di come sia andata perché il Marocco ha dato una manifestazione di maturità notevole che sicuramente influirà nel futuro dei rapporti tra i due paesi, non malgrado ci siano dei contenziosi che sono abbastanza pesanti, come il Sahara occidentale,
la questione dei visti anche.
Sì, Rabat non prende posizione sulla questione del Sahara e questo così dà fastidio al Marocco. La Parigi da un anno circa ha dimezzato il rilascio dei visti a tutti i paesi magrebini, ma in particolare il Marocco, che ha una popolazione che fa spesso avanti e dietro tra il Marocco e la Francia per motivi di lavoro, familiari, eccetera, e ha dimezzato i visti perché questi paesi non accettano il rimpatrio degli elementi che sono giudicati irregolari in Francia. E tutto questo, probabilmente i prossimi appuntamenti, il ministro degli esteri Catherine Colonna, che arriva a Rabat oggi, la visita di Macron prevista per gennaio a Rabat, tutto questo probabilmente riuscirà a smaltire un po' di malumori.
Torniamo allo stadio, agli spalti. Zuhir Louassani l'ha detto prima, lei l'ha accennato, in questo mondiale quando ha giocato il Marocco si è visto spesso la bandiera palestinese, un messaggio politico molto esplicito. È ancora
sì.
Con noi?
Sì, sì, no, già l'ho detto prima che sì, perché i popoli sono sempre, difendono il diritto del popolo palestinese a avere uno Stato, ma comunque sono cose simboliche, per questo insisto, io mi dispiace dirlo, ma finire a parlare del Sahara occidentale, della Palestina, se una parte di calcio è un fenomeno sociale, lo cerchiamo di ragionarlo, ma quando si vuole parlare del Sahara occidentale si fa un programma per il Sahara occidentale, quando si vuole parlare del calcio si fa un programma
sì, però le cose, in questo caso le cose si sono molto intrecciate, le bandiere della Palestina c'erano.
Però mischiare le cose di un modo che a me mi sembra totalmente sbagliato, giornalisticamente sbagliato, però era solamente una mia osservazione.
Nasera,
c'è da dire,
Antonio Tarquini, lei come la vede?
Ognuno è libero, di esprimere il suo parere, veramente.
No, io giornalisticamente
ostile.
Parola, sì, Antonella, prego.
Giornalisticamente invece io trovo che non si può prescindere da quello che c'è dietro i rapporti tra i due paesi. È vero che da una parte c'è la politica e da un'altra parte c'è il popolo. Qui stiamo parlando di popolo, senz'altro, ma ci sono anche dei rapporti che influiscono sui popoli. Quindi non si può prescindere da una guerra contro una popolazione come il Polisario, che rivendica l'autonomia di un territorio che è stato occupato dal Marocco, con una marcia verde di migliaia e migliaia
occupato,
di persone.
Non è stato occupato.
Dovremmo fare una puntata solo sul Sahara occidentale.
Imparate a studiare la storia prima di parlare.
Siamo quasi in conclusione, ci vorrebbe una puntata solo per discutere tutte queste divergenze. Nasera Benali, un'ultima domanda, cosa rimarrà di tutto questo? Perché è stato un bel momento, il Marocco è ancora in corso, può vincere la medaglia di bronzo. Cosa rimarrà di questa compattezza, perlomeno araba? O tutto finirà una volta terminati i mondiali?
Ma diciamo, abbiamo visto come con l'altro relatore, veramente c'è chi rifiuta il parere dell'altro, rifiuta la pluralità, e per fortuna siamo in democrazia, è un programma libero e ognuno può dare il suo parere. Rimarrà di questa partita, per me, come dicevo prima, l'immagine bella che c'era di mezzo la Francia, il Marocco, non solo è superato anche la dimensione di questi due paesi, perché come diceva giustamente Antonella, per il mondo arabo il calcio è veramente carico di simbologia, di pace, di emozioni contraddittorie. Di questo rimarrà per me, diciamo, vogliamo sognare l'unità dei popoli africani, arabi, che hanno un sogno bello che per qualche momento, diciamo, brilla nel cielo come un arcobaleno. Ecco, questa è una speranza, e come in altri paesi anche in Sud America, come il Brasile, il calcio fa sognare, e il fatto che i calciatori forse sono gli unici cittadini extracomunitari che possono circolare liberamente fra la sponda sud e la sponda nord del Mediterraneo, appunto perché avendo talento vengono invitate, richiamate, hanno più facilmente.
Possono essere un esempio di questa multiculturalità. Esatto. Noi siamo davvero in conclusione, ringrazio i nostri ospiti, la nostra squadra tecnica e il pubblico all'ascolto. Modem torna domani. Da Roberto Porta, una buona giornata.